una testimonianza importante. Sono un report, non è una mia testimonianza. Riporto eventi avvenuti che però mi hanno visto come, come uditore, partecipe in questo senso, e che riguardano la nostra Chiesa. Allora, un po' di anni fa, nel 93, cosa che altre volte ho detto, c'è stata una frattura in questa Chiesa, ha preso corpo in forma definitiva, un distacco proprio dalla Chiesa di un certo numero di fratelli e sorelle, circa una ventina. E questo fatto è stato il risultato di un macinato precedente, come succede in tutte le cose, cioè non è stato un colpo, stamattina noi andiamo via. No, la cosa è andata in termini diversi, già da un anno e mezzo prima avevano cominciato a esserci dei mormori, individuare persone traenti nell'ambito di quelli che erano d'accordo su questi mormori, su queste idee, questo modo di fare, queste prospettive, come succede in tutti i campi in cui emerge piano piano un partito che si distacca, no? È normale, succede sempre così. Purtroppo però qui non si tratta di un ambiente normale qualsiasi, ma si tratta di una Chiesa del Signore, dove le fratture e i partiti, ne parla la lettera di Paolo, sono delle cose particolarmente spiacevoli. E questa frattura ebbe alcuni, come si dice, personaggi traenti, no? I quali nel loro comportamento hanno coagulato un po' le idee, gli atteggiamenti, i gruppetti e così via, finché ad un certo punto la conduzione allora chiamò come posso dire, il leader di questo gruppo che era in agitazione, e ci fu una riunione di scambio per vedere qual era la possibilità di, come possiamo dire, comprendere, come scusa? No, sì. Al di là di riconciliare, di appianare le ragioni delle differenze. E da questa riunione invece non venne fuori proprio niente, la conduzione fu costretta a dire a questo personaggio che era il leader conduttore della rivolta, diciamo, fu costretta a dire: guarda, noi non possiamo accettare che tu faccia questi gruppi, parli eccetera eccetera nell'ambito della Chiesa. Quindi ti chiediamo di non venire più in chiesa, potrai avere dei rapporti personali con la conduzione, ma anche di non avere rapporti, diciamo, separati, fuori, telefonici o diretti, con altre persone della chiesa. La cosa non fu assolutamente accettata da Chito proprio, e quindi questo personaggio, questo fratello che avevamo battezzato, è stato battezzato insieme a te, no? Che anno era? Che anno era Piero? Quando fu? Ah, vero, andammo a quel battesimo, l'unico battesimo di là insieme a Via di Vittorio. Bene, allora questa persona se ne andò, non accettò in nessun modo il fatto di ritirarsi, quindi nei rapporti con gli altri, e quindi nel giro di poco tempo, una settimana, 8 giorni, ci fu questa uscita di persone, con anche degli strascichi, no? Ovviamente. Non è che uscendo qualcuno poi rimane tutto tranquillo, perché evidentemente ci sono state persone, come ci sarebbero anche adesso qui, le quali dicono: beh, ma perché, ma come... E che non avevano capito l'andamento delle cose di fondo, e andare a spiegare le cose di fondo per cui questi erano andati via a spiegare a quello che non avevano capito, era proprio bruttissima situazione, dolorosissima situazione, che ci è costata proprio grossi dispiaceri. Queste persone che uscirono si riunirono in una chiesa formarono subito immediatamente un'altra chiesa, ma subito per girare in giro una settimana, che si insediò in via Bondigli, che è qua dietro, a poca distanza da noi. E, però questo raggruppamento era in realtà disomogeneo. Non erano d'accordo in effetti su di loro, erano solo in accordo per dire no via Venturi, grosso modo. Ma fra di loro, una volta usciti, le cose non hanno marciato. E si è sciolta abbastanza rapidamente, sono andato uno di qui, uno di là, insomma c'è stata una dispersione molto dolorosa. C'è chi è andato nella famosa chiesa di Bologna, non so, ogni tanto in questa nostra chiesa si sente dire è andato in una chiesa di Bologna. Boh, anche allora ci fu quella della chiesa di Bologna. E fondarono altri gruppetti e la cosa proprio finì veramente miseramente nel giro di pochi anni, 3-4 anni. Allora, perché dico queste cose? Perché il Signore è grande. Insieme a questo gruppo, nell'ambito di questo gruppo, l'ho già detto in altre occasioni, ai giovani, mi ricordo qualche mese fa, uscì anche Rosemary. Uscì anche Rosemary, diciamo, attanagliata dal rigore logico che questo gruppo, in particolare il leader, esprimeva. Cioè aveva una logica che si addettava bene alla mente di Rosemary, per capirci, no? E non è un disprezzo. E quindi uscì anche lei. Mi scrisse una pesantissima lettera dicendomi le ragioni, non va bene qui, non va bene là, perché qui, perché su, perché giù. E lo stile di Rosemary, insomma, la conosciamo. Ma come ho detto anche in altra occasione, Rosemary è una donna che sa pentirsi. Non so se voi l'abbiate osservata, ha questa grande caratteristica. Sa confessare i suoi peccati e pentirsene. Dopo 4 anni mi riscrisse un'altra lettera. Se la prima era di 4 pagine, la seconda era di 8, ce l'ho tutte a casa le lettere di Rosemary, nella quale diceva: Giorgio, ti chiedo perdono, l'ha chiesto per prima a me, ma poi era entrata in chiesa, evidentemente, ancora qui, perché non ho capito niente, ho sbagliato questo. E quando Rosemary si dà la colpa, non dice ho sbagliato. No, si dice ho sbagliato e dettaglia quello che è il suo peccato. E questo è un pregio. Proprio c'è andata a fondo lei, quindi riesce anche a dirlo. Il tutto poi in relazione anche al fatto che c'era stato Arturo Wins, che voi perlomeno di nome conoscete, il papà di Daniele, quello che adesso tiene la libreria. Arturo Wins aveva regalato un libro a Rosemary, un libro tradotto in italiano di un autore americano, e in questo libro Rosemary aveva trovato che il suo modo di sostenere le argomentazioni per cui questi erano andati via, quelle basilari, era sbagliato. Allora, capito questo, si è precipitata, mi ha scritto questa lettera, io sono venuto qui una sera, c'erano Lorenzo, Remo e Sauro, e ho detto: cosa facciamo di fronte a questo? Una persona che si è pentita, lo dice in maniera così chiara, e noi la riaccettiamo nella chiesa. Lei occupava sempre quel posto lì dove c'è adesso la borsa di Vincenzo. E non voleva, dice: no, io mi voglio mettere là in fondo, perché non sono degna. No, tu sei degna perché ti sei ravveduta, hai avuto il coraggio di confessare il tuo peccato e quindi tu torni nel tuo posto. Bene, in questo modo Rosemary quindi è rientrata e questa è la prima parte di quel che ho detto prima, il Signore è grande. Manca la seconda parte ed è quella che è di recente avvento. Ed è questo, nel tempo, il leader di questa fuga, che e poi nominalmente è Edgardo Ghi, che era avvocato, e faceva parte della Chiesa, nel tempo ha avuto delle difficoltà e delle pesanti nella sua famiglia. Si è separato da sua moglie, che era avvocato anche lei credente, anche lei è battezzata insieme a Piero in quel battesimo in via di Vittorio. E poi è successo che nel 11 anni fa, nel 2007, Edgardo era a casa sua e con suo figlio, aveva un figlio che oggi ha 21 anni, allora ne avrà avuti 8, 10, insomma, qualcosa di questo genere. E è stato preso da un malore, da un ictus, è caduto per terra in casa e c'era solo questo ragazzino, per cui in pratica è stato tutta la notte per terra da solo. Sua moglie a quell'epoca si era orientata, perché aveva una testa, ce l'ha, un legale, un avvocato, si era allegata e si interessava di relazioni con i valdesi ed era dalle parti dei valdesi, che una, esattamente dove abbiano la loro sede non lo so, ma comunque in Piemonte, a Torre Pellice, grazie Esther, grazie, a Torre Pellice, era là. Quindi l'ha saputo, è venuto giù a casa il giorno dopo. In conclusione Edgardo è rimasto pesantemente offeso, offeso fisicamente dico, ed è non ha dovuto smettere di lavorare, è stato curato, ma non ha ottenuto sostanzialmente dei risultati sensibili. Ebbene, nei giorni in cui mi sono rotto la schiena, e mi è arrivata una telefonata da Edgardo, quindi anche qui 11, no, da quando sono andati via 25 anni, qualcosa di questo genere, no? 93, sì sì, 25 anni, e questa telefonata è stata terribile e bellissima nello stesso tempo, perché fa fatica a parlare, e quindi per telefono si sentiva fatica, era molto agitato, preso da quello che mi voleva dire, adesso vi dirò anche perché il suo pensiero era che lui aveva a lungo pensato alle cose con le quali aveva rifiutato in quella riunione prima di andare via, aveva rifiutato il supporto e il parere di Lorenzo, di Remo e di Sauro. E aveva disobbedito, ha fatto tutto quello che aveva fatto e mi ha confessato questo suo peccato e ha detto lo confesso a te, non mi ha detto il perché, ma era evidente, ero l'unico in questo momento che era ancora presente di quelli che allora avevano parlato con lui. È stata una conversazione difficile dal punto di vista della fonicità, dell'eccitazione, della sorpresa anche per me, però una cosa molto molto importante, cioè il Signore ha lavorato anche su di lui. E gli ho promesso che sarei andato a trovarlo non appena mi fossi sentito un po' più elastico nella schiena, poi ho perso qualche tempo, in conclusione sono andato a trovarlo martedì pomeriggio. Sono andato a casa sua, sta in via Ganaceto, è da solo, il figlio abita per i fatti suoi. L'ho trovato offeso, com'è? No, è stata la bimba. L'ho trovato offeso fisicamente, praticamente tutta la parte destra, non uso la mano, si arrangia con la sinistra. Ma quello che mi ha colpito nelle cose che poi ha detto, qualcosa vi racconterò, ma è stato il suo cambiamento di persona. Chi se lo ricorda, era un uomo con uno sguardo aggressivo, diciamo. Uno sguardo severo da giudice, altre volte, alcune volte aveva preso un atteggiamento da giudice qui, sul pulpito, battendo i pugni, perché sosteneva la sua causa, no? Un bambino, degli occhi luminosi, ma luminosi puliti, un sorriso che non aveva mai avuto, perché era sempre serio, completamente cambiato, e il suo tono di parlare è tutto un altro, nessuna polemica, nessuna discussione, è solo sua moglie, perché si sono separati poi, sua moglie sì, lavora, lo aiuta ogni tanto, andrà così via, questo ragazzo che non ho capito ben perché, ma a 21 anni vive da solo, comunque non è una bella gioia un ragazzo da solo.
C'è la badante.
No, non ti preoccupare, la badante adesso, ascolta quello che dico. Anche se avesse la badante non sarebbe mica una gran bella situazione, no? Allora, mi ha fatto impressione questo, perché avevo il ricordo di come era quando è andato via, un tutto un altro uomo, il Signore l'ha plasmato, l'ha reso un ragazzino, e non, nel suo cuore, nel modo in cui parla, in cui si esprime, non c'è niente di quella presunzione così ferma, così feroce, in qualche modo, che a quel tempo aveva dimostrato. E non essendo in queste condizioni non può andare in giro, avrebbe bisogno di qualcuno che l'aiutasse, quindi aveva anche detto che gli sarebbe piaciuto venire qua o in via di Vittorio, che è molto vicina a casa sua, ma è un po' un problema perché bisogna andarla a prendere in centro città, lui ci mette un certo tempo a prepararsi a vestirsi. Comunque, a parte questo, non si è allontanato dal Signore, ha cercato il modo di mantenere una continuità di rapporto col Signore e lo fa attraverso l'ascolto, la lettura della parola, anche se fa un po' fatica a leggere, attraverso l'ascolto di una radio televisione, di un canale cristiano che si chiama, mi sembra... No, lasci stare, quando il suggerimento è completamente fuori da quello che stavo cercando di ricordare, perdo del tutto il ricordo. TCI si chiama, Televisione Cristiana Italiana, che ha sede appena di là del Po, in Veneto, se ho ben capito. Comunque si può anche sapere. E tutti i giorni lui ascolta questa televisione che ha dei programmi secondo lui molto buoni, io non la conosco, ho visto però che tu Bruna la conosci, quindi saprai anche giudicare il contenuto, e l'ascolta un'ora, un'ora e mezza, due ore nella sua giornata, perché evidentemente ha tempo. Allora, adesso chiudo la cosa, voglio dire questo: come il Signore lavora nei cuori di coloro che si pentono. Anche a distanza di anni, sono 25 anni di intervallo, eppure il Signore ha lavorato, l'ha seguito, e quello che mi ha colpito, lo ripeto perché sia chiaro, è la modestia con cui oggi quest'uomo si presenta a fronte dell'arrembante atteggiamento di presunzione che aveva un tempo. Negli occhi, nell'espressione, nella voce, come dire, ti chiede sempre scusa, ah, non volevo, non l'avrebbe mai fatta a suo tempo, dico così, come carattere, non come maleducazione. E il fatto che dice, io sono da solo ma sto bene, non ho bisogno di nessuno, sì, passa ogni tanto mia moglie, hanno una badante, come diceva lui prima, che gli fa qualche lavoro in casa, evidentemente. Ma è questo carattere che è cambiato, proprio cambiato, tutt'altra persona, remissiva, disponibile, scusami se t'ho chiamato, ma ci tenevo tanto, erano mesi che cercavo di telefonarti, mi telefonavo a casa di Modena dove c'è un numero di telefono che è ancora sull'elenco, ma non funziona perché mia figlia l'ha staccato, non lo so. Poi un giorno ho incontrato, da quanto ho capito, la Iole, la quale aveva il mio numero di telefono, gliel'ha dato, allora lui ha chiamato me. Ed era felice quando mi ha chiamato quella volta. Proprio felice, Giorgio, sono Edgardo, diceva con la voce tremante, forse dall'emozione ma anche proprio dalla difficoltà pratica di usare la parola. Questo mi sembra che sia giusto da dire per onorare e ringraziare il Signore che sa lavorare, che sa domare anche le persone più testarde e nello stesso tempo anche di avere coscienza di questo panorama. La ribellione al Signore non va mica bene, non va mica bene. Neanche un po', non dico che debba essere tutto come quello che è successo a Edgardo. Edgardo avrà avuto anche i suoi problemi di carattere, ne aveva, ma voglio dire che il Signore non accetta la ribellione. Non accetta la ribellione, ma perché? Perché è cominciato tutto con la ribellione. È tutto cominciato da lì, ogni volta che c'è una ribellione, qualche cosa che ritorna quanto mai vicino proprio al punto di partenza della disgrazia dell'umanità, credo che dobbiamo tenerne presente. E questo da tenere presente in tutti i rapporti fondamentali che noi tocchiamo nella nostra vita di cristiani, quindi nella Chiesa e nella casa, nella famiglia. Perché il Signore ha esteso immediatamente, subito dopo aver stabilito il rapporto tra egli stesso e Adamo ha stabilito la catena della discendenza, quella che è ricordata in Prima Corinzi capitolo 11 e anche da qualche altra parte. Ringraziamo il Signore comunque che sa aspettare. E così vagamente ci sono anche altre persone di quella fuoriuscita che zampettano un po'. Non so cosa il Signore riuscirà a fare nel loro cuore. L'importante è che noi abbiamo presente quanto è grande e benigno il Signore e quanta pazienza ha. Ha aspettato 25 anni, per questo. Bene, allora con questo chiudo il racconto di questa testimonianza e di queste cose. E non so, può anche darsi che un giorno venga qua questo fratello. O chiede di venire come mi ha accennato. Bene, mi sembrava giusto raccontarlo alla Chiesa, perché non siamo però in tanti di che c'erano qui a quell'epoca. Tu c'eri, Piero c'era, Crescenzo c'era, Marcello e Delia c'erano, tu c'eri, Giuseppe e Anna, Anna Grazia, voi invece non c'eravate ancora, c'era Enzo. Non ci sei passato. Rosemary, come ho detto prima. Va bene, stasera io volevo parlare con voi un po' di una cosa che mi riprendo la luce, che da tempo mi ronza nella mente e nel cuore. Prendo alcuni passi, adesso li scorro con voi, nel Nuovo Testamento e soprattutto riguardanti la parte dopo la morte del Signore, quindi Atti e Lettere. Allora, se prendiamo la prima pagina degli Atti, nel capitolo 1 dunque, dice che nel mio primo libro, Teofilo, parlai di tutto quel che Gesù prese a fare e ad insegnare fino al giorno che fu assunto in cielo. Quindi sta parlando dalla morte, dalla crocifissione e resurrezione all'assunzione. Dopo aver dato lo Spirito Santo dei comandamenti agli apostoli che aveva scelto. E poi dice, va avanti al versetto 4, dice: trovandosi con essi, ordinò loro di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettare il compimento della promessa del Padre, la quale egli disse: avete udito da me. Poiché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo tra non molti giorni. Si riferiva evidentemente all'avvento dello Spirito Santo nella famosa sala all'alto salone o qualcosa del genere, di cui si parla nel capitolo 2. Cioè hanno atteso una quarantina di giorni prima di ricevere la luce dello Spirito, la rivelazione personale dello Spirito Santo. Sappiamo come questo è avvenuto per i primi e per gli apostoli, ma non erano soli, erano circa 120 persone, così ci dice la parola. Quindi ci saranno stati altri credenti che si sono uniti a loro. E poi passo a parlare di qualche altro caso, come per esempio il capitolo 10, dove c'è la conversione di Cornelio. Cosa ci dice questo racconto? Ci dice che Pietro aveva ricevuto un ordine. Ci vai da questo qua, che è un gentile, e lui aveva trovato delle resistenze. Il Signore l'ha fatto salire sul mezzogiorno quando aveva fame, sul tetto della casa, ha fatto vedere il lenzuolo che veniva giù e poi gli ha mandato una voce che gli disse: levati Pietro, ammazza e mangia. Ma Pietro rispose: in niuno modo, Signore, poiché io non ho mai mangiato nulla di immondo né di contaminato. E una voce gli disse di nuovo la seconda volta: le cose che Dio ha purificate non le far tu immonde. Bocca da patta, Pietro è andato seguendo dei personaggi che erano venuti a cercarlo, il Signore aveva organizzato tutto, tornano indietro, vanno in casa del centurione Cornelio e Pietro comincia a parlare, lo conosciamo, non vado a lungo su questi passi, no? Ma comincia a parlare e succede che vado direttamente al versetto 42, ed egli ci ha comandato, Gesù, di predicare al popolo e di testimoniare che egli è quello che da Dio è stato costituito giudice dei vivi e dei morti. Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati e il suo nome. Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udirono la parola e tutti credettero. Tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili. In sostanza sto parlando della unzione dei primi uomini di quei tempi. Se noi giriamo la pagina sappiamo che Pietro fu ripreso dagli altri, dice: ma come? Tu sei andato là a portare la luce della parola a dei gentili, che gentaccia. E quello gli dice: che cosa dovevo dire? Mi è stato detto così, così, così e io l'ho fatto. E quelli si sono acquietati, hanno scoperto che quello che pensavano che fosse un privilegio ancora solo per loro, no, era aperto a tutte le genti del mondo. Sappiamo poi, l'ho saltato senza volere, ma che anche l'Apostolo Paolo sulla famosa via di Damasco era stato fermato dal Signore in un altro modo diverso, ma comunque con lo stesso risultato, di portarli a ricevere lo Spirito Santo. Negli Atti ci sono altri passaggi di questo tipo che io salto in questo momento, ma vi porto a riflettere un poco come stanno le cose. Da quei tempi là arrivare adesso, lo Spirito Santo è stato dato ancora o è finito? Ancora. E a noi è stato dato? Di classe B? Sì, di classe B, tu dici? Ci è dato uno spirito classe di classe B? A me no!
No,
a me è stato dato lo spirito di classe A. Sono io che sono eventualmente un testone. Il Signore ha un solo Spirito Santo, la qualità in se stessa non può darla di varie categorie, è lo Spirito Santo, è la sua stessa vita. Bene, le lettere ci parlano spesso di questo aspetto, ma al di là del fatto che ciascuno può ricordare un passo piuttosto che un altro, io voglio con voi riflettere su alcuni passaggi che trovo particolarmente, per esempio, nelle lettere ai Corinzi. Alle lettere ai Corinzi. Se andiamo al capitolo 3, nel versetto 16, è scritto: non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? L'ha detto ai Corinzi, ma voi vi ricordate che quadretto ci ha fatto Daniel dei Corinzi? Lo ricordate? Come è andato a scavare quanti tipi di peccati diffusi c'erano in quella chiesa? Eppure di questa dice Paolo: non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che e lo Spirito di Dio abita in voi? Se giro pagina e vado nel capitolo 6, al versetto 15 dice: non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? E sotto, qualche riga più sotto, al 19, non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi? Sto dicendo, insomma, attraverso questi passaggi, ne vedremo eventualmente qualcun altro, che quello spirito che è stato dato nel famoso alto solaio dei 120 e le fiammelle che uscivano, che scendevano dal cielo, è lo stesso che il Signore ha continuato tutti questi secoli a dare a tutti coloro che hanno accettato il Signore Gesù come loro personale Redentore. Come noi, che all'inizio ci fosse stata questa parte così scenica, così visibile delle fiammelle, va bene, ma quella era la partenza, poi non è più stato così, salvo forse qualche caso particolare, ma è stato distribuito, distribuito lo Spirito Santo in maniera completamente, da allora in poi, come è per noi. Torniamo indietro, Atti 2, i primi convertiti. Vi ricordate cosa dice? E Pietro disse loro, sono in Atti 2, versetto 38, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Luca, Laura e tua moglie hanno ricevuto lo Spirito Santo. Ma sì che l'hanno ricevuto, perché si sono battezzati? No. Hanno aderito a una formula che il Signore ha stabilito, che hanno raccontato in particolare gli apostoli, che se uno ha creduto sia battezzato. Questo ce l'ha detto anche il Signore. Però hanno ricevuto lo Spirito Santo, come tutti noi che abbiamo creduto, tutti noi che ci siamo battezzati, a meno che non abbiamo fatto scena, spero proprio bene di no, che non sia così, sarebbe una cosa veramente dolorosa. E infatti dice qua, nel nome di Cristo, per la remissione dei vostri peccati e per il dono dello Spirito Santo, poiché per voi è la promessa e per i vostri figlioli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Noi siamo lontani un bel po' da questo momento, però dice per tutti quanti quelli che il Dio nostro chiamerà. E con molte altre parole e così via. E dice ancora al versetto 41, quelli dunque, i quali accettarono la sua parola, come adesso. Quando andiamo a evangelizzare, una delle cose che diciamo spesso e facciamo bene, cittadini di Modena, qualcuno gli ha detto succoni qualche volta, poi ci siamo tappati la bocca, meglio non dirglielo, ma cittadini di Modena, accettate il Signore Gesù come vostro Salvatore, E ancora la stessa cosa. E quelli che accettarono la sua parola furono battezzati. Allora c'era una immediatezza che oggi io non l'ho mai vista, ma può darsi che ci sia. Ma in se stessa è una cosa logica. Se l'accettazione è qualche cosa che è vero, non c'è nessun impedimento a che quella persona venga battezzata. E in quel tempo, in quella parola, furono battezzati circa 3.000 persone e così via. Allora, sto dicendo insistentemente che noi, come credenti, se siamo tali, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. Ma noi ci stiamo muovendo veramente sotto la spinta e la cura dello Spirito Santo nel nostro cuore? Non accuso nessuno, ma sto dicendo che se prendo i riferimenti che troviamo nella parola di Paolo, soprattutto nei libri, nelle sue lettere, ci danno... riceviamo delle frustate notevoli. Vediamo un po'. Se a voi ne venite in mente uno, ditela pure. Dunque sono la seconda Corinzi, no? Vado in Efesini, va. Efesini, il primo capitolo. capitolo 1, versetto 11. In lui è riferito a Cristo nominato poco prima. In lui, dico, nel quale siamo pur stati fatti eredi e a ciò predestinati, conforme al proposito di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà, affinché fossimo a lode della sua gloria, noi che per i primi abbiamo sperato in Cristo. Qui si sta riferendo a noi, Paolo, sperato in Cristo. In lui voi pure, dopo aver udito, in lui voi pure, viene arrivata qui, anche per noi, noi pure, dopo aver udito la parola di verità, l'Evangelo della vostra salvazione, in lui, avendo creduto, avete cercato, ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso. Dice, in lui voi pure, avendo creduto, io la parola l'ho ricevuto, sapete da chi? Da uno di quei due che se ne sono andati, dal fratello di Edgardo, da Enrico. Fu lui che mi portò la parola. E mi battezzai, lo conobbi ai primi dell'anno, di quell'anno là, e mi sono poi battezzato in luglio, perché ci fu un battesimo di 5-6 persone in qualche fiume sul Sassolese. Allora, in noi voi pure, dopo aver creduto, aver udito la parola, la verità, l'Evangelo, la vostra salvazione, quindi udito, in lui avendo creduto, avete ricevuto. Allora, questo è qualche cosa che, se siamo dei credenti veri, è andata così: abbiamo ricevuto la parola, abbiamo creduto, siamo stati battezzati dallo Spirito in quel momento là, fisicamente nell'acqua, quando si è potuto, qualche tempo dopo. Ai tempi, come abbiamo letto prima, degli Atti, c'era un'immediatezza che adesso forse da qualche parte ci sarà, non lo so. Sto dicendo, fratelli, che noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo e dobbiamo quindi vivere nella guida continua dello Spirito Santo. Guida continua che, al di là delle manifestazioni esterne, perché non mi voglio riferire a quelle, parlo degli effetti interni. Gli effetti interni. Ma quanto noi effettivamente abbiamo un timore dello Spirito Santo, sì, da veramente interpellarlo, perché è Lui che parla dentro di noi. Lo Spirito Santo è in noi, l'abbiamo appena letto, non c'è mica Gesù in noi. Gesù è davanti al Padre, mani aperte col sangue, nella croce. Perché in qualche modo, se lo posso dire in termini che non vogliono essere irrispettosi, ma il Signore Gesù è là a tenere calma l'ira del Padre. Scusate se dico così, ma è quello il senso. Ho pagato, dice, stando così, dice, ho pagato io e l'ira è chiusa. Dietro ho mandato lo Spirito Santo là nel cuore di quelli che hanno chiuso. E anche non solo. Perché in quanti passi troviamo nella Bibbia in cui il Signore ha mandato lo Spirito Santo a parlare qui, a parlare là, a incontrare questo, a incontrare quell'altro? Uno ha trovato lo Spirito Santo perché un mulo gli ha parlato, un altro perché è successa una cosa. Può succedere ancora. Ma il mandato è quello di portare la luce dello Spirito Santo ad altri. E noi li abbiamo ricevuti, ho detto il mio caso, non attraverso un fatto particolare, ma qualcuno che me l'ha portato. Allora, il discorso lasciato aperto da Gesù, al quale tante volte mi rifaccio, quello della chiusura del Vangelo di Matteo, quando dice andate ammaestrate e battezzate, è un fondamento assoluto. Noi non possiamo sottrarci a questo mandato. Ho accennato in preghiera una mia riflessione, ma il granello è così. Il granello, se io ho ricevuto lo Spirito Santo perché me l'ha portato qualcuno, è perché qualcuno era morto come il granello e come tale ha potuto portare. E noi è esattamente la stessa cosa. In un'altra pagina del Vangelo, nelle parabole, si dice come quando uno semina un granello di grano, c'è, a seconda dei casi, quello che poi si riproduce, che dal 30, il 50, il 100. No? Effettivamente conosciamo anche noi, quando c'è una spiga di grano, quanti granelli sotto sono morti per quella spiga? Uno. butti un granellino, ne vengono fuori tanti, non so quanti, ma il senso della trasmissione della vita. Quel granellino è morto e ha dato la vita a una spiga dove ce ne sono 10, 20, 30, non so quanti, ma ce ne sono più di uno. E questo è un principio che tutti abbiamo sotto occhio. Ora purtroppo ormai si vede poco il grano, però è ancora nella natura, lo possiamo constatare. A scuola una volta, mi ricordo, quando i miei figli erano piccoli, facevano fare questi giochini, mettiamo una casa, tanti bei vasettini, metti in questo, lo facevi anche tu, un granellino, in questo ne metti due, qui invece ne rompi uno, glielo metti dentro, e allora vedrai che qui non cresce niente, invece qui cresce. È perché la natura vera ci sta ancora parlando così. Allora sto dicendo, abbiamo veramente un mandato importante, e il punto a cui sto portando un po' la forzatura di quello che dico è questo fatto del granellino che deve morire, se no non produce. Io non lo so quale sia l'effetto moltiplicatore che ciascuno di noi, qui siamo 30, 40, l'effetto moltiplicatore che ciascuno di noi, preso come granellino, ha generato. Ci casca la faccia, dico bene? Ci casca la faccia. Perché da ciascuno di noi, forse, facendo una media generale, non lui, lei, forse è uscito uno. Se siamo qua in 50, forse ci sono state 50 conversioni per la nostra evangelizzazione casalinga pubblica per radio, in treno, questo non ha importanza. No? Allora, credo che noi dobbiamo renderci conto di quanto è importante che diamo valore alla presenza dello Spirito Santo e che a Lui sappiamo rivolgerci. Se il fine è quello che sto dicendo, cioè di portare l'Evangelo, ed è quello che la parola ci raccomanda, allora perché noi siamo così, non lo so, poco consistenti? Dico noi, ma mi ci metto io forse sono il peggiore, perché sono uno di quelli, perché è uno di quelli che ha più lungo periodo della conversione. No, c'è Anna che fosse peggio. Che eri già convertita quando mi ero detto io. Scherzo, ti voglio bene Anna, stai tranquilla. Anche Esther. Cioè. Vabbè. Comunque, voglio dire, in ogni caso, c'è una povertà, e noi potremmo dire, ma là erano altri tempi, la gente... È vero che erano altri tempi, oggi il mondo è più duro, sta arrivando verso la fine, ma questo non ci giustifica mica però. Se non otteniamo una risposta, non è una ragione per dire, per consolarci, è una ragione per piangere, se vogliamo. Non mi ricordo, forse è a Isaia che il Signore disse, se ti ascoltano o non ti ascoltino, tu vai. Questo il Signore l'ha detto ancora per noi. È vero, se ti ascoltano o non ci ascoltano, noi andiamo avanti per quella strada. Finora potremmo dire che in 30, 40, quante evangelizzazioni abbiamo fatto, siamo sul non ci ascoltano. Questo non deve né avvilirci, né portarci a cercare, e questo è l'altro punto che volevo sottolineare, a cercare degli artifici. Perché quello che conta è che io sia granellino morto. Se io non sono granellino morto, è inutile che prenda l'altoparlantino che facciamo l'organizzazione di qui o quella di là. Il Signore ci ama e ci raccomanda l'ordine, e questo è giusto che lo facciamo. Ma non dobbiamo dare un peso eccessivo a tutte queste cose che ci gonfiano per niente, perché in effetti quello che deve funzionare è la potenza dello Spirito Santo dentro il nostro cuore. Se quello non è nutrito, perché a casa siamo stati sulla parola, e stare sulla parola, qual è la prima parte della parola sulla quale dobbiamo stare? Confessare. Se noi non usiamo a fondo la confessione, impediamo la ricchezza dello Spirito Santo nel nostro cuore. Quella frase di Giovanni, prima Giovanni, che dice che egli è fedele e giusto da rimetterci tutti i peccati e da purificarci da ogni iniquità. È fedele, giusto, ce le toglie, e ovunque ci sia nel nostro cuore, o per qualunque ragione ci sia nel nostro cuore un peccato non confessato, noi costituiamo un impedimento alla luce dello Spirito, perché sarebbe come uno spirito bacato, scusate la parola, cosa voglio dire. Il senso è quello. Noi non dobbiamo illuderci perché partecipiamo alle riunioni, perché veniamo, perché leggiamo la parola e altre cose, diciamo, più o meno organizzative ed assieme, ma veniamo qua vuoti. Se veniamo qua vuoti, non abbiamo letto, non abbiamo meditato, la parola non è stata alla base della nostra vita, non ci ha condotto, non ci ha ripreso durante la settimana, noi veniamo qua perché facciamo la firma, presenza ed assenza. Spesso, anzi quasi regolarmente, chiediamo chi c'è e chi non c'è, ma non abbiamo fatto mai l'appello. Quando andavo a scuola si faceva l'appello, io, a quei tempi là. Adesso credo che non lo facciano più. Comunque, non è la presenza. È la presenza, sì, ma di chi? Dello Spirito Santo nel cuore. Dobbiamo coltivare questa cosa. E ciò che impedisce al cuore, allo Spirito Santo, di fiorire nel nostro cuore, secondo voi che cos'è? Che cos'è che le impedisce? Da che cosa è impedito? Da che cosa è contristato lo Spirito Santo? Dal peccato! Cavolo! Scusate. Allora, se noi non attacchiamo a fondo, proprio come dei guerrieri feroci ed armati, tutto quello che il maligno riesce a instillare in noi, che diventa peccato, grande o piccolo, d'abitudine occasionale, verso me stesso o verso gli altri, nel dire, nel fare, non ha importanza, noi manteniamo uno spirito dentro un ambiente, il nostro cuore, che è ristretto e lurido. È ristretto e lurido. Dobbiamo guardare bene cosa c'è nel nostro cuore. E mi sto rendendo conto che sono spesso delle cose a cui forse non si pensa, ma il peccato è dietro ad ogni, non angolo, ma dietro ad ogni pelo, dovrei dire, veramente, perché se anche io non conosco certi miei peccati, e sarà così, è perché il Signore benignamente non me li fa sapere, perché altrimenti mi distruggerebbe. Mi fa sapere, mi mette incontro le situazioni, le persone, lo stato di fatto, gli incidenti, gli inconvenienti, quello che è, perché io reagisca di fronte a quella cosa andando a vedere, ma perché tu hai fatto? Quindi il punto è sempre quello di andare a vedere bene cosa c'è stato nel cuore, che cosa ho fatto, perché ho fatto quel tal peccato, per quale iniquità. Se è quella che deve essere buttata fuori, la confessione è per il peccato, per l'atto, ma per l'origine bisogna buttare fuori l'iniquità, e sono sempre quelle. Secondo voi, quante applicazioni ha nelle vicende normali della nostra vita l'ira o la rabbia? Abbassiamola un po', quante ne ha? Quante volte succede che in realtà nel nostro cuore, di fronte a un evento del Signore, ma dice, lodate per ogni cosa che vi mando. Se mi mando una cosa per cui la mia carne salta su per dire bla bla bla, così via, il Signore dice, ma scusa, te l'ho mandata perché io so che tu allo stato attuale, in questo momento, per quella cosa, se credi in me, puoi uscire lodandomi. Ma tu non l'accetti? Parti arrabbiandoti e tu ascolti il maligno. Non puoi crescere, il tuo Spirito Santo, cioè, te l'ho dato, non te lo nego, sono fedele, ma è là in un cantuccino. Guardate, e sono al punto, alla chiusura, quante sono le piccole, piccolissime cose, situazioni in cui noi in realtà non facciamo ricorso allo Spirito Santo per lodare il Signore. La lode, che in taluni libri tante volte richiamati, dovrebbe uscire dal nostro cuore, ma anche nella stessa Bibbia direttamente c'è scritto di ringraziare sempre. Ringraziare, so perché, no, quella cosa mi piace, no, la volevo, no, ma il Signore dice, te l'ho mandata, e perché secondo te mi sono sbagliato? No. Te le mando perché tu sia forgiato da quella tal cosa. Sia forgiato in che cosa? In quegli aspetti che sono caratteristici di te, non te ne accorgi neanche perché li hai incarnati nella tua persona, però non vanno bene. E il Signore non ci chiederà mai delle cose alle quali noi non possiamo dare risposta, a meno che quel possiamo si trasformi in vogliamo. È volitivo, direi praticamente sempre, non rispondere ringraziando il Signore nelle cose che ci manda. Guardate che miseria. E questo è il Signore. E questo è il Signore. Quello a cui abbiamo detto di sì quel tal giorno, ne ha visto un sì piccolino così, però ha detto ok, ti sigillo, non mi scappi, ti porto avanti. E poi cosa succede? Ma perché dobbiamo essere così miserevoli? Così miserevoli. Se ci pensate bene, la nostra vita di cristiani è una vita sostanzialmente, tolgo il miserevole, abbondo, modesti, va bene? Ci sentiamo più tranquilli? Ma a fronte di quello che leggiamo qui su questa parola e che tuttora leggiamo in libri di uomini e di donne contemporanei a noi, quindi mica di quei tempi là, di come vivono l'Evangelo, credo che noi abbiamo da mascherarci la faccia. Proviamo a guardare quante sono le occasioni che noi perdiamo nel non lodare il Signore per quella tal cosa che ci ha mandato in quel momento. Dovremmo dire, molto probabilmente, dire: Signore, ti lodo coi denti perché io non riesco a dirtelo col cuore. Bene, hai già fatto un passo, perché è proprio quello che volevo che tu capissi, che hai qualche cosa perché stringi i denti e non riesci a dirlo. E allora c'è un'altra porta che va avanti. E perché? Qual è quella cosa? Cos'è la tua irrisibilità? La tua gelosia? La tua invidia? Perché hai detto questo? Perché hai fatto quell'altro? Se andiamo col Signore a parlare a fondo di questi dettagli che sono impedimenti, ce lo dice, ci porta a capire che cos'è. E allora si arriva a quel punto in cui il peccato è già stato confessato nel fare questa analisi. E ci porta al punto di toglierci l'umanità a sé, l'iniquità, o perlomeno a ridurla, perché magari è così grossa che in un colpo non riusciamo. Chiedo, dico, fratelli e sorelle, proviamo a dare alla nostra vita privata come cristiani un ruolo vivente allo Spirito Santo che è dentro di noi. Un ruolo vivente allo Spirito Santo che è dentro di noi, per qualsiasi cosa, veramente. Perché le grandi cose, quelle che a cui noi facilmente pensiamo, sono delle distrazioni, sono delle, come si dice, le luci per le allodole, dei richiami per le allodole che il Signore ci mette così. No, il Signore è più maligno. Il Signore ci dice qualche cosa che è adatto e in quel momento c'è una situazione speciale di, come dire, di angeli nel cielo che pregano per te, per me, perché in quell'inganno non cadiamo. Dobbiamo guardare proprio costantemente se la nostra vita permette, e lo permette se vogliamo, di individuare costantemente. Sono un cacciatore di queste intrusioni nella mia vita, di cui una parte sono intrusioni del maligno. Ma era un'intrusione del maligno o no quella che subì Giobbe? Era un'intrusione del maligno? Sì. Era capitata per caso? Il maligno è riuscito a dribblare il Signore? No. Il Signore gli ha detto vai. Allora noi non possiamo proprio, ma capite anche quanto facilmente un gesto, una parola di rabbia e di stizza che noi pensiamo sia ingenua, è uno schiaffo al Signore. Perché il Signore l'ha permessa quella tal cosa che sia, con importanza. L'ha permessa. L'ha permessa perché diventi uno strumento utile a cui reagiamo positivamente. Magari anche non a fondo, ma solo un po'. Imbocchiamo la strada di raccogliere che quella tal cosa viene dal Signore. E allora il Signore ci potrà aiutare, pezzo per pezzo, ci porta anche a ripulirci. Non dimentichiamo quello che dice sempre Giovanni nella sua prima lettera, nel capitolo 3, dice che chi è nato da Dio non pecca. Nato, proprio nato, una nascita piena, completa. E quella è una nascita che è la nostra, una nascita incompleta? Io dico proprio di no. È una nascita che non ha camminato, ma l'origine della nascita che è nel cuore di uno qualsiasi di noi, quella dovuta alla rivelazione dello Spirito, è rivelazione dello stesso Spirito Santo. Non è di qualità B o C, è la stessa. Quello che cambia è la aridità, la chiusura del nostro cuore, in cui comunque il Signore benignamente ha detto: vedo che in te c'è questa possibilità, ti mando lo Spirito Santo con amore, e con amore ci segue in tutte le circostanze, affinché permettiamo che quella goccia di Spirito Santo, quello Spirito Santo rinchiuso in una gabbietta del nostro cuore, possa invece fiorire ed esplodere e uscire, portandoci a essere poi di fatto quello che, facendo il cammino velocemente all'indietro, ci porta ad essere portatori della parola verso l'esterno, granelli che muoiono e che danno la vita a degli altri. Che il Signore ci benedica.